Mi capita spesso all'esame di sottoporre al candidato a una prova di intelligenza. Pessima idea. Che riguarda la comprensione del testo, che non è una pratica così esotica, no? E anche nel test scritto credo che ci sia. Cosa vuol dire questa aggiunta al primo comma? Il cittadino ha diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati in singoli della legge penale. E la domanda è: questo è un limite o una garanzia? Frugate nella vostra coscienza e datevi una risposta. La risposta è dentro di voi, purtroppo è sbagliata, è una famosa gag che faceva Corrado Luzzanti. Questo è il massimo delle garanzie possibili. Che ci sta a dire che non ci possono essere limiti alla libertà di associazione. Cioè quello che l'uomo può fare da solo, lo può fare anche in associazione, se vogliamo, è il pendant dell'articolo 2, dove dice che la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo come singolo e nelle formazioni sociali. È là il risvolto. Se i diritti dell'uomo sono riconosciuti sia come singolo che come formazioni sociali, vuol dire che le formazioni sociali hanno lo stesso spazio di libertà dei singoli e quindi non possono essere posti dei divieti alle associazioni che non siano gli stessi fini che sono vietati ai singoli dalla legge penale. Domanda, tipica domanda dei test. Siccome i cretini sono difficilmente sopportabili i singoli, ma sono insopportabili soprattutto nelle formazioni sociali, si può impedire ai cretini di fare delle associazioni, club, degli ultra di calcio? Sarebbe una bella cosa, no? Dove c'è scritto ultra del Lazio, ci mandi una ruspa e ruspi tutti quanti, magari con i cretini dentro. Lo si può fare? Si possono vietare i black bloc, cioè quelli che vanno vestiti di nero a tutte le manifestazioni spaccare le vetrine? La risposta è no, nel senso che tu non puoi porre divieti associativi. Questa norma si è posta sotto tensione, soprattutto per un altro reato tipico, che è il reato di associazione mafiosa, di cui poi un lato estremo è la partecipazione esterna all'associazione mafiosa, cioè che non colpisce chi è dentro della cosca, ma chi ha favorito la cosca. Vedete, dove compare una fattispecie penale che è legata all'elemento associativo. L'associazione criminale è vietata perché i crimini sono vietati ai singoli, per cui farli in forma associativa rafforza la repressione penale, ma i fini sono vietati ai singoli. Essere mafioso è vietato al singolo, e il mafioso è un soggetto che usa la prepotenza, la forza, il ricatto, e l'associazione mafiosa è un'associazione di soggetti che si comporta in questa maniera, attraverso pressioni illecite, minacce, ricatti, atti di violenza e così via. Per cui vedete, c'è la massima tutela della libertà di associazione. devo rimettere a posto perché già. Guardate questo reato che vi fa capire come le cose siano molto serie. Chiunque, associazioni sovversive, chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato, ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da 5-10 anni, che non è uno scherzo. Allora, questa norma, che deriva dal codice penale e quindi dal codice fascistissimo, è stata portata di fronte alla Corte Costituzionale dicendo: scusa, qui c'è un'ipotesi di reato associativo, il reato è associazione sovversiva. Allora, essere sovversivi è un diritto costituzionale. C'è gente come me che è nata un po' sovversiva, lo confesso pubblicamente, sono piuttosto sovversivo. Posso associarmi per sovvertere? Nessuno me le può impedire. Io posso aprire il mio garage, fuori ci metto Associazione Sovversiva Italiana, l'ASI, e dentro ci incrociamo, tutti quanti con la barba, ci guardiamo attorno e diciamo: cosa sovvertiamo oggi? Oggi sovvertiamo le istituzioni. Possiamo farlo? Certo. Esistono perfino delle associazioni monarchiche, più sovversive delle associazioni monarchiche, che vogliono cambiare l'unico limite espresso alla riforma costituzionale, la forma repubblicana, non ce n'è. Per cui, portata questa norma di fronte alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale l'ha salvata lavorando essenzialmente, anzi esclusivamente, su un avverbio: violentemente, dicendo sovvertere è uno sport piacevole, la violenza è vietata, è vietata anche al singolo. Tu puoi essere anarchico, che più anarchico non si può, tutto diritto di essere anarchico, cioè pieni associazione anarchica. Se arrivi con la bomba e la metti sotto la carrozza del re, quello è un atto di violenza che è vietato al singolo e è vietato all'associazione. Per cui ha salvaguardato questa norma attraverso un ragionamento interpretativo. C'è qui la sentenza, o sbaglio? Ma perché? Sentenza 8766, eccola. Questa è la sentenza che manda indenne quell'articolo. Che lo dichiara parzialmente legittimo per la propaganda, perché la propaganda è sovversiva, non può essere un reato, no? Io posso dare manifestini monarchici o anarchici o quello che volete, no? E la propaganda è sempre lecita, mentre la respinge per quanto riguarda l'uso della violenza come caratteristica della sovversione. Ma della propaganda non c'è niente. Devo rivedere queste slide perché sono troppo disordinato. Non ho fatto i compiti per caso. Ma il concetto è questo. Altrettanto succede per le associazioni mafiose, naturalmente. Vedete, chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso, formata da tre o più persone, tres facunt collegium, per associazione deve essere fatta dei tre, è punito con la reclusione da 3 a 6 anni, meno che per l'associazione sovversiva, notate. Coloro che promuovono, dirigono, eccetera. E poi c'è la definizione, l'associazione di tipo mafioso, quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo, delle condizioni di assoggettamento di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione e il controllo delle attività economiche, delle concessioni e così via. Dove vedete qui l'elemento associativo è legato al comportamento dei singoli, cioè la forza del comportamento di singoli che usano minacce, coercizione, eccetera, per impossessarsi del controllo economico della società, imporre delle cose private, eccetera, che sono tutti reati. Sono reati dei singoli che diventano di maggior intensità se fatti in forma associativa. Notate che il capo mafioso non minaccia nessuno, anzi di solito se ne sta nascosto in un buco dietro il frigorifero, e chi minaccia sono i ragazzi, no? Che vanno a chiedere il pizzo e così via, ma qui si colpisce l'associazione ed è fondamentale, perché se no i capi, i vertici non si riuscirebbero mai a colpire, perché non hanno le mani direttamente insanguinate. Ancora di più chi ha il concorso esterno, che è il vero problema delicato di questa cosa, no? Andreotti è stato condannato, ma poi amnistiato, per la partecipazione esterna all'associazione mafiosa, che non è l'unico, no? E cioè di aver favorito oggettivamente l'associazione mafiosa. È un mondo, quello del crimine mafioso, molto complicato da accettare. Noi siamo leader nel mondo nella repressione della mafia, anche perché siamo leader nel mondo nella produzione della mafia. Modestamente abbiamo dei generi di esportazione non male, anche se adesso anche la Cina comincia a essere un po' forte nell'esportazione della mafia. E quindi siamo stati i primi a immaginare delle tutele, ma queste tutele devono praticare la sottile linea ammessa della Costituzione, che è sempre legata a comportamenti dei singoli e non al fatto semplicemente associativo. Bene. Secondo comma, i divieti associativi. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. È un problema non complicato, ma qui si capisce se uno ha studiato o se si è entrato a raccontare la leggenda da qualcuno. Perché vedete, le due ipotesi, associazioni segrete e associazioni cosiddette paramilitari, sono due ipotesi molto diverse. Vi spiego la seconda parte e poi andiamo a vedere le associazioni segrete. Le associazioni paramilitari, questa previsione può essere capita soltanto in contrapposizione all'articolo 49 Cost. Che ci dice? Norma molto discussa. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Questa è una norma fondamentale che non solo riconosce i partiti, ma prescrive qualcosa sul modo d'essere e di agire dei partiti. Norma molto discussa durante l'Assemblea Costituente, perché questa norma non prevede una regolazione legislativa dei partiti, che sia stata rifiutata dalla sinistra, è stata rifiutata dalla sinistra perché hanno temuto che nella regolazione dei partiti finisse con essere dare spazio a una legge votata dalla maggioranza, e che la maggioranza che avrebbe vinto le elezioni del 48 avrebbe potuto mettere fuori legge l'opposizione, cosa che è successo in Germania. In Germania per tutti gli anni 50, 60, 70 e buona parte degli anni 80 il grosso problema è stato proprio quello di una democrazia protetta che metteva fuori legge i partiti che non fossero adeguati agli standard democratici, per cui l'estrema destra, ma l'estrema sinistra anche, arrivando anche al Berufsverbot, cioè il divieto di occupazione pubblica per i radicali, cioè per i membri o esponenti membri di partiti radicali, cioè non rientranti nel cliché costituzionale. Per cui gli insegnanti sospettati di essere comunisti venivano cacciati fuori. E questo è stato tipico di una democrazia protetta che è finita col muro di Berlino sostanzialmente. In Italia la preoccupazione era questa. Tutti hanno giocato in difesa, e in difesa uno capisce che tu non puoi dare a chi vince le elezioni la possibilità di cacciarti fuori dal quadro dei partiti ammessi, no? È rimasta per cui una norma un po' bicefala, perché oggi si tende a dire una cosa che qui non c'è scritto, ma a me piace che venga detta, ma è un inganno, e cioè che l'articolo 49 preveda il metodo democratico all'interno dei partiti. Non sta scritto così, ce lo vogliamo dire che non sta scritto così. Concorrono con metodo democratico. I partiti, come siano costituiti, concorrono con metodo democratico alla politica nazionale. Per cui questo riguarda il metodo del concorso. Non si possono sparare per le strade, non possono fare degli atti di sopruso. Il metodo democratico è quello della vita politica italiana. Oggi nella lettura che si fa, che io trovo bellissima, ma ipocrita dal punto di vista interpretativo, si sposta questo metodo democratico all'interno dell'associazione. Che è giusto che sia, secondo me la via obbligatoria è quella di dare delle regole sulla trasparenza soprattutto della vita politica dei partiti. Io voglio capire chi è Casaleggio, per esempio, no? È giusto per sapere una cosa, cioè chi è che determina la politica all'interno di un movimento politico che sono i 5 Stelle. Vorrei capirlo, perché quelle sono garanzie che abbiamo noi tutti per capire che cosa succede in Italia. Comunque, oggi questa norma è travasata in alcune regole per gli statuti dei partiti, che è stata una riforma fatta dal governo Letta, è legata soprattutto alle condizioni per poi attingere al 5 per 1000, che è il finanziamento che pochi cittadini danno del proprio IRPEF ai partiti. Comunque il metodo democratico domina, se vogliamo, in maniera un po' confusa l'articolo 49 e dà esattamente la sensazione di che cosa voglia dire invece questa proibizione. Che brutto. Questa proibizione ci sta dicendo che è proibito avere associazioni con scopi politici che abbiano un'organizzazione di carattere militare. Allora, l'organizzazione di carattere militare non significa avere armi, perché l'associazione dei cacciatori immagino che vada la domenica che non hanno caccia, vanno al bar, nel bar magari no, a casa di qualcuno, dice guarda che bella doppietta c'ho, e c'hanno le armi, sono cacciatori. Non è quello il problema. Il problema è che l'organizzazione di carattere militare può non avere armi, può anche non avere divise, ma quello che sicuramente ha una struttura non democratica, gerarchica. Ed è questa l'immagine che c'ha il Costituente. Un'organizzazione non democratica che persegue scopi politici. Volete fare un'associazione non democratica? Ce ne sono un sacco. Ma non possono avere scopi politici. L'esempio che si fa di solito è quello dei Boy Scout. I Boy Scout sono un'organizzazione palesemente di carattere militare. C'hanno le divise, c'hanno i gradi, le mostrine, c'è una serie di gerarchie. Non hanno una struttura democratica. Però sono perfettamente leciti perché non hanno scopi politici. I gesuiti sono un corpo militarizzato, c'è il generale dei gesuiti, c'hanno dei gradi, non sono una struttura democratica. Gli Schutzentirolesi, alzatevi in segno di rispetto, sono un corpo tra il folcloristico e di guardia civile, eroici, sono quelli che hanno resistito per qualche decimo di secondo alle forze schiaccianti di Napoleone e ancora adesso fanno manifestazioni eccetera, e sono ritenuti, sono una formazione militare, hanno i gradi, hanno le armi, ballano gli Jodler, ma questo non fa parte del carattere militare, e ufficialmente non hanno scopi politici. E infatti la Corte Costituzionale ha mandato indenne dicendo non hanno scopi politici. Per gli Schutzentirolesi hanno scopi politici, fa un po' ridere chi conosce il Sud Tirol, ma va bene, ne sono molto simpatici, per cui. Capite? È la fusione di due elementi quello che conta: l'elemento dell'organizzazione non democratica e gerarchica con l'elemento degli scopi politici. Questo è un cortocircuito che si realizza, per essere realizzato storicamente, con i servizi d'ordine dei partiti. Quando esistevano i partiti c'erano le manifestazioni, nelle manifestazioni il corteo era scortato e organizzato dal servizio d'ordine, per fortuna, perché il servizio d'ordine, che aveva delle bandiere con forti bastoni, era quello che evitava che la gente andasse a fare provocazione, rubasse dei negozi, spaccasse le vetrine, eccetera. E il servizio d'ordine come si distingueva? Da un fazzoletto che si metteva qua. E ci sono stati azioni penali contro il servizio d'ordine. L'ultimo l'ha preso la Lega, e le camicie verdi della Lega. È il riconoscimento visivo del corpo dell'organizzazione, il fatto di avere un comandante, un coordinatore, un grado superiore, il fatto di non avere un carattere democratico, sono connotati che fanno sospettare che sia un'organizzazione di carattere militare. E siccome sono parte di un partito politico, scatta l'ipotesi di organizzazione paramilitare. Sono questi due elementi che reggono insieme la fattispecie. Altra cosa sono le associazioni segrete. Che cosa siano le associazioni segrete non lo si è saputo finché non è scoppiato il caso della P2. Allora, qui. se volete sapere tutto sulla P2, eccola qua, il caso, la loggia Propaganda 2, è una loggia deviata, così si dice, della massoneria, cappeggiata da Licio Gelli, una delle anime nere della storia repubblicana italiana. La massoneria, si dice, non è vietata perché non è un'associazione segreta, nel senso che se la polizia vuole conoscere i soci di una loggia massonica, l'elenco dei soci non è pubblico, cioè non è esposto fuori all'ingresso, ma è visibile. E questo è il motivo per cui la massoneria non è vietata in Italia. Questa è la veste ufficiale, perché cosa poi faccia la massoneria si sa, perché delle persone generalmente professionisti, attempati, avanzati, passano qualche sera a mettersi grembiulini, a fare riti buffi, oltre a maniare bere come sempre, risulta misterioso, lo si capisce perché lo facesse Mozart, lo capisce perché lo facessero tanti nel 7-800, quando c'era bisogno di essere segreti per non essere repressi, perché oggi bisogna essere segreti, così riservati, non si sa, o meglio, lo si sa, ma è meglio non dirlo. Qualcosa servirà. Costituisce un problema. Io vi porto il caso di un magistrato che è stato cacciato dalla magistratura in quanto massone. Poi ha fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dove penso che i grembiulini siano ben rappresentati, ed è stato, ha vinto lui, perché hanno detto non c'era la previa norma di legge che vietasse ai magistrati di essere massoni. Ma siccome i magistrati hanno un obbligo, l'applicazione obiettiva della legge e nient'altro, e i framassoni hanno un obbligo di solidarietà che vince qualsiasi altro obbligo tra di loro, come fa un magistrato ad essere solidale con i suoi confratelli e perciò, nonostante, essere equo nell'amministrazione della legge? Questi sono i misteri della fede. Il problema si è posto molte volte, come vedete anche per questioni come l'appartenenza. È successo di recente che un deputato, un senatore, non so, 5 Stelle, è stato espulso perché non aveva dichiarato di essere massone. Capite, ci sono problemi continui, perché il fatto di avere un'associazione i cui scopi, sì, sono scopi culturali, ma pone degli obblighi di reciproca solidarietà che significano poco ma significano tanto, soprattutto se la tua appartenenza deve essere un'appartenenza che è tutta mirata alla causa della giustizia, alla causa dei 5 Stelle e così. Ma sulla loggia P2 è successo un macello, perché era una loggia riservata, coperta, in cui Gelli conosceva tutti, ma i soci non si conoscevano tra di loro. I libri dei soci non erano stati pubblicati, neanche le strutture superiori della massoneria conoscevano i soci della P2, non si capiva cosa facessero, e questo ha creato un grosso problema, che poi, se uno va a vedere lo statuto, è uno statuto molto, come dire, preoccupante, e dice anche che cosa vogliono fare, e poi i programmi sono devastanti. Qualcuno dice, se noi leggiamo i programmi, scopriamo che dopo 30 anni li hanno realizzati. Mi pare un po' tanto. E vabbè, soprattutto il programma Queste sono le vicende in cui sono state implicate, ma questo non significa che siano colpevoli. Elenco degli scritti che poi sono venuti fuori e sono interessanti. Berlusconi non manca mai, ma tante persone, qua sono i titoli, vedete che non ci sono, ci sono pochi signori, sono tutte persone con un certo titolo, dottore, 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 e molti, Maurizio Costanzo, dottore, tenenti come professori, e molti sono onorevoli. Quando è scoppiato il caso, il Presidente della Repubblica, Alessandro Pertini, che non era esattamente un carattere conciliante, simpatico, e lui se l'ha presa con Enrico Manca, eccolo qui, che era un onorevole socialista, e rifiutò di nominarlo ministro, quello era un presidente, con la sua pipa, non lo nomino, P2. Questo caso divenne un caso di enorme importanza, perché dentro si scoprì esserci un qualcosa che bolliva, che stava tra il colpo di Stato, la pressione sulle istituzioni, cioè c'era un progetto abbastanza criminale, ma era sicuramente segreta, ma ci si pose il problema se poteva essere repressa e punite le persone sulla base della sola norma costituzionale che dice che sono proibite le associazioni segrete. Si poteva prendere i provvedimenti contro l'associazione e contro i membri della P2? Fu istituito un collegio di saggi, persone di altissima fama, che sa fuori, Giannini e così via, e il collegio rispose di no, che era necessaria la interposizione della legge. E allora si fece la legge P2. Ma perché mi faccio dispetti? La legge P2, che ora troverò, eccola qua, per la prima volta ci dà una definizione di associazioni segrete. Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'articolo 18, quelle che all'interno di associazioni palesi occultano la loro esistenza, ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali, ovvero rendendo sconosciuti in tutto in parte anche reciprocamente i soci, e qui riguarda la segretezza, svolgono attività diretta a interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche l'ordinamento autonomo, di enti pubblici, anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale. E quindi segue condanna, c'è una previsione di pena. D'altra parte, se no, se non c'è una fattispecie che descriva il reato e indichi qual è la pena, non ci sarebbe lo schema della legalità della pena, per cui in effetti non può essere applicata direttamente la Costituzione dicendo tu hai costituito un'associazione segreta e adesso ti condanno a anni 12. La legalità delle pene è un macigno molto pesante nell'ordinamento. E notate che poi la legge finisce dicendo: l'associazione segreta denominata Loggia P2 è disciolta. Prima, la prima parte della legge ti dice che cos'è l'associazione segreta, come viene accertato che sia segreta e quali sono le pene conseguenti. Poi viene la norma che riguarda specificamente la Loggia P2. P2, per cui è una legge che è generale nella prima parte, ma provvedimentale, nel senso che è un provvedimento puntuale e concreto, non una disciplina generale astratta, nella seconda parte. La cosa che può stupire un po' è che negli elementi di definizione dell'associazione segreta ricordano degli elementi che stanno nella definizione dell'organizzazione paramilitare. Cioè si sta dicendo che se tu vuoi fare un'associazione segreta, falla. Fai un'associazione segreta, bisbigli, facciamo un'associazione segreta, ti fai un garage senza insegne perché è segreto, te lo unisci segretamente e dopodiché se ti diverti fai pure. Quello che diventa invece elemento caratterizzante della fattispecie repressiva è che svolgano attività diretta a interferire sulle funzioni degli organi costituzionali, eccetera. Cioè svolgono attività politica. Non apertamente politica, ma svolgono attività di interferenza sugli organi politici, ma anche sui servizi pubblici essenziali e anche sugli enti pubblici anche economici. E anche sull'amministrazione pubblica, per cui con fenomeni che sono probabilmente tutti autonomamente reati, perché se tu interferisci sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, cosa vuol dire? Che stai premendo, corrompendo, minacciando, e stai inserendoti nei circuiti decisionali del sistema economico, stai lavorando come un gruppo di pressione segreto. Cioè non è che sia facilissimo da accertare queste caratteristiche. Diciamo che non è costruita in maniera splendida questa norma, no? Anche perché è difficile. Perché è difficile dire che l'elemento della segretezza di per sé costituisce reato o costituisce comunque un divieto. Se scopro una situazione segreta, cosa faccio? La sciolgo? Punisco i membri per il fatto solo di aver fatto una situazione segreta. Facciamo l'associazione segreta dei mariti infedeli che non lo sappiano le nostre mogli. Beh, se lo sanno, la sanzione sarà tremenda, ma nel frattempo non è che può arrivare il carabiniere dicendo voi avete fatto una sanzione segreta, no? Non sto compiendo nessun atto che incida sugli interessi pubblici, mentre qui quello che è importante invece è proprio l'interferenza sui poteri pubblici. Mi domando per esempio, se gli industriali di un certo settore fanno cartello, cioè si mettono d'accordo sui prezzi, cosa che avviene normalmente in tutti gli oligopoli, no? Se Vodafone, TIM, Tre si mettono d'accordo sulle tariffe, quelle sono le tariffe. Possono anche non mettersi d'accordo, si emulano piacevolmente, non si fanno la concorrenza. E se fanno degli accordi per partecipare agli appalti dei servizi pubblici essenziali, cosa che avviene con grande regolarità, sono tutti illeciti amministrativi, talvolta anche reati, quegli accordi, che sono ovviamente accordi segreti, costituiscono un'associazione segreta, per cui sono autonomamente punibili. Io scopro che per l'appalto di una certa opera pubblica da miliardi, i grossi costruttori si mettono d'accordo, cosa che avviene con una frequenza impressionante, per cui al momento dell'apertura delle buste alcuni si ritirano, e si ritirano nel senso che in un'opera mi ritiro io, in un'altra ti ritiri tu, e fanno cartello, sono d'accordo vietato, possono essere configurati come associazioni segrete, perché se sono configurati come associazione segreta, oltre a tutto quello che ne consegue sul piano amministrativo, scatta una condanna per associazione segreta. Sappi, non c'è mai stata una incriminazione per questo, però capite come queste fattispecie siano fattispecie imprecise, no? Non, tutte cucite per descrivere l'ipotesi della pizza. C'è nella nostra legislazione questa perversione. Quando fecero la legge sull'ILVA era una legge provvedimento che serviva per risolvere il conflitto tra i magistrati e l'amministrazione, e questa legge sul provvedimento aveva un cappellino che diceva: in linea generale, ogni qualvolta ci sia un'impresa di interesse nazionale che si trovi ad avere problemi di inquinamento, scatta questa disciplina. Questo in via generale. Secondo articolo diceva: l'ILVA è soggetta a questa disciplina. È vero che mi ero divertito a fare una nota che avevo fatto solo per il titolo, perché il titolo era carino, che era: l'ILVA e il soldato Baldini, che era una barzelletta stupida, ma che era proprio così, no? Il soldato Baldini aveva perso, era morto, non so, la mamma, il papà, chissà, e nessuno aveva coraggio di dirlo. Allora il comandante ha detto: ci penso io, tutto il battaglione schierato, tutti coloro che hanno perso il padre facciano un passo avanti, tutti fermi. Soldato Baldini, un passo avanti. La concezione della legge, no? Tutti coloro che si trovano in quella situazione ricadono in questa legge. La P2 è sciolta. Capite? Una tecnica legislativa al limite dell'illegittimità, perché le leggi dovrebbero essere generali e astratte. Il problema è che poi questa fattispecie non ha avuto, che io sappia, altre applicazioni. Non ricordo altri casi di applicazione della legge. Bene, qui cosa trovate? L'associazione paramilitare, la sentenza CEDU sul magistrato massone, ma non me la sto a leggere. Questa è una norma divertente, soprattutto per la sua sorte. Legge, decreto legislativo 14 febbraio 48, siamo a febbraio del 48, c'è ancora l'Assemblea Costituente che lavora per la legislazione di attuazione, due mesi di tempo per fare le leggi elettorali, così. Esce questa disciplina, perché è una disciplina costituzionale, che dice: chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige associazioni di carattere militare è punito con la reclusione da 1 a 10 anni. Chiunque partecipa. Al fine del presente decreto si considera un'associazione di carattere militare, finalmente una definizione, quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina e ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale, ma eventuale, adozione di gradi o di uniformi, con un'organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azione di violenza o di minaccia. La sorte di questa norma è buffa, perché è rientrata nel decreti taglia legge del come si chiama il ministro leghista? Dai, ne ho già parlato. Calderoni. Per cui Calderoni si era fatto fare una legge di delega col compito di semplificare la legislazione e ha cominciato a abrogare tutta una serie, ho portato già degli esempi, no? Di più istituti dedicati alle principesse Savoia, istituiti negli anni 60 dell'Ottocento, no? tutta roba abrogata espressamente, perché così potevano costituire il sistema delle norme vigenti, e ne ha abrogate centinaia di migliaia, tutta roba implicitamente abrogata, cioè nessuno ha mai pensato di fossero ancora vive. Ma in mezzo a tutte queste norme, che cosa abroga? Questo decreto legislativo. Ma è un caso, una svista. La sorte voleva che lui fosse sotto processo in base a questa legge, perché era stato processato per aver istituito, diretto, non so che cosa, le camicie verdi della Lega. Notate che finezze. E lui inavvertitamente poi ha detto: ma non sbaglio, è un errore di sbaglio, ci siamo sbagliati, ma è un errore materiale, e ha abrogato la disciplina per cui era processato. Naturalmente è stato assolto, perché era un'accusa abbastanza insostenibile. Ma la Corte Costituzionale è intervenuta con una sentenza che a sua volta ha del magico. Perché una volta che una norma penale viene abrogata, cade il reato. È ovvio, nessuno può essere punito se non in forza di una legge penale in vigore già prima del fatto commesso. Se viene abrogata, si archivia, non c'è più la legge. Se poi la legge viene ripristinata, anche da una sentenza della Corte, che la dichiara illegittima l'abrogazione, che può capitare, chi è uscito dal processo resta fuori dal processo, perché le sentenze della Corte non possono agire in malam partem, a danno dell'imputato, del reo, del condannato, agiscono solo in bonam partem. Per cui la Corte ha dovuto fare un occhiello dicendo: ma per gli errori materiali non funziona così. Per l'errore materiale si continua a applicare la norma anche se inavvertitamente abrogata, e quindi poi sono stati processati e assolti. Ma è una cosa che solo in Italia credo che capiti, è edificante. A domani.